vissuto da poco questo episodio del Getsemani, ecco, col mistero pasquale, col triduo pasquale, e diciamo che ci siamo un po' accompagnati in questa dimensione con l'adorazione serale del Giovedì Santo, quando dopo la celebrazione si permane fino alle ore 24, fino a mezzanotte, davanti all'altare della Reposizione. E un po' il senso è proprio questo vegliare, questo vegliate per non cadere in tentazione, pregate incessantemente, che è proprio l'invito che Gesù fa ai suoi discepoli. Ed ecco che qui una cosa che risulta subito immediata, importante, è il fatto che, come al solito, lui andò al Monte degli Ulivi. E qui è interessante perché Gesù sa molto bene che è giunta la sua ora, è arrivato il momento di adempiere alla volontà salvifica quello per cui è stato mandato. Infatti ricordiamoci il Vangelo di Giovanni, dice: è arrivata l'ora, cosa devo dire? Padre, salvami, ma io sono venuto per quello. E quindi giustamente ha questo aspetto della glorificazione che viene accentuato poi nel Vangelo di Giovanni man mano che si avvicina al momento dell'ora. E qui sembra Gesù voler trovare un momento di conforto, un momento di rifugio. E sappiamo che il Monte degli Ulivi era molto caro, in quanto in molti episodi evangelici Gesù si trova lì. Da un lato perché è un bel posto, insomma, è il posto più bello forse di Gerusalemme, perché non è in città, è vicino ma rimane già fuori. E quindi ha un po' quel carattere di distacco dal traffico della città, dal caos della città, è un luogo di silenzio. Ma nello stesso tempo è anche un luogo molto vicino, perché sta proprio a metà strada, al monte, a Betania. Betania si trova esattamente dall'altra parte della pendice di questo Monte degli Ulivi, che non è molto alto, sono delle colline, non sono le nostre montagne, non sono le nostre Alpi Appennini, e sappiamo che Betania era il luogo per eccellenza della familiarità, dove Gesù passava del tempo con Marta, Maria e Lazzaro, in cui si sentiva a casa. Era il momento in cui Gesù tirava il fiato, era il momento in cui respirava anche l'amore dell'amicizia, il momento bello della condivisione familiare. E questo ci indica proprio come c'è bisogno, nelle sfide quotidiane, anche di trovare un luogo di consolazione, trovare un luogo di pace. E questo ce lo suggerisce proprio il Vangelo di oggi. C'è bisogno di ritemprare le forze, di trovare un distacco per poter ricominciare poi le sfide quotidiane che ci vengono proposte con più coraggio e determinazione. Ecco che la preghiera oggi assume, visto che abbiamo sempre la parola che la definisce, ne abbiamo dette tante in questi incontri, oggi la parola è quella del rifugio. Gesù si rifugia nel Getsemani, ma il rifugio non è una fuga. Non è come Pietro al Monte Tabor che dice: senti, di là ci vengono tutti incontro giù sotto, ci disturbano, ma facciamo tre tende qua che siamo tranquilli adesso, finalmente che siamo fuori da tutti. Non è quell'esempio lì di preghiera, ma è la preghiera di uno scudo pronto per la battaglia, uno scudo che possa difendermi. E quel momento di tranquillità e di consolazione mi crea questa difesa, mi dà la forza, mi crea l'armatura per poter poi entrare in battaglia. Ecco allora che la preghiera di Gesù si compone di queste dimensioni. Innanzitutto il pregate per non entrare in tentazione. E qui Gesù sembra sottolineare la necessità del dialogo con Dio per avere luce e discernere il vero, per non inciampare nella menzogna. Sappiamo molto bene cosa è avvenuto poco prima. È avvenuto il tradimento di Giuda. Giuda che esce, ma si lascia traviare da quelli che sono i suoi interessi, ed era notte, dirà Giovanni nel suo Vangelo. E quella notte è sempre un pericolo, perché nella notte non si distinguono più i contorni, non si distingue più la via, non si distingue più nulla. E qui dice: molte volte la prova ci porta in questa dimensione, perché la tentazione a volte fa scambiare il vero con l'illusione. E questo sappiamo che sono un po' le armi del tentatore. E insomma le prove, quel peirasmon di cui dice Luca, che viene dal nemico, ha meccanismi molto forti. È necessario per poter non soccombere, mappare bene la via di Dio, in modo che non ci perdiamo. E Gesù vede nella preghiera proprio questo modo per indicare dove stanno i contorni. E qui io stavo riflettendo proprio su un gioco che si faceva, era i primi computer, quelli del 95, proprio i primissimi, che era il campo minato. Quando era lì che si schiacciava un punto, spariva tutto e poi iniziavano i numeri 2 e lì si sapeva che c'erano le due mine, 3, lì intorno ci sono tre mine. Beh, la preghiera ci aiuta a fare questo, non ci toglie dalla tentazione, perché purtroppo quella ce la porteremo fino alla fine. Sarebbe troppo bello, ma la nostra natura umana è debole sempre. E quello ci ricorda la nostra contingenza, il fatto che non siamo dei, il fatto che non siamo noi Dio. La nostra debolezza ci ricorda quello. Ma la preghiera ci dà questi numeri per indicarci dove stanno le mine, perché il demonio sa mischiare, come succedeva poi in quel gioco, che a volte si sbagliava la casella e partiva tutto il gioco e finiva. Perché molto spesso la tentazione ci porta in questa dimensione. Gesù ci dice: continuate a parlare con Dio perché la sua voce risuoni forte nel vostro cuore e vi indichi qual è la via giusta, vi indichi la cosa giusta da fare. Non a caso, alla fine dei Vangeli, dopo la risurrezione, Gesù dirà: lo Spirito Santo venirà su di voi. Continuamente si cita questo Spirito Santo, a maggior ragione in Luca, perché poi Luca sarà quello che scriverà gli atti e quindi dovrà dire lo spirito è la parola che cammina nella testimonianza ecclesiale e quindi far vedere che lo spirito soffia ancora dopo la risurrezione, soffia continuamente sulla Chiesa e nel cuore dei fedeli, dei testimoni. Ecco che questo momento del pregare per non entrare in tentazione ci porta poi ad aprire il cuore con sincerità davanti a Dio. L'abbiamo detto più volte che la preghiera è un'intimità con l'essere, un dialogo intimo. E tante che Gesù parte proprio con la parola Padre, non dice Signore onnipotente, che sono di solito benedetto sia Dio, come venivano dette le preghiere dell'Antico Testamento, i vari inni che venivano fatti all'Altissimo, in cui si sottolineava la sua potenza, l'onnipotente. Qui si sottolinea la paternità, cioè Gesù è in una crisi, sta sudando sangue, quindi non è che sia proprio una situazione molto rosea, come spesso capita anche a noi di essere in quel tormento continuo e la parola che gli viene più spontanea in quel momento è padre. Cioè io ho bisogno di un padre adesso, non di un onnipotente, non c'è bisogno di chissà che cosa, ho bisogno di sentire l'amore del padre in questo momento. E quindi si sta parlando con la fiducia che ci si sta rivolgendo a un padre amorevole e benevolente, che ascolta e si prende cura dei turbamenti dei figli. È bellissimo vedere un Gesù che si abbandona nelle braccia del padre come un bambino alla fine. E questa è la dimensione bella della preghiera, ricordarci che Dio non esita a intervenire in favore dei figli. E noi, nel momento dell'angoscia, ci dobbiamo buttare a capofitto in queste braccia, perché siamo sicuri, vogliamo trovare rifugio, meglio di così, meglio di quelle braccia, non c'è rifugio migliore. E Gesù fa una richiesta, perché se hai detto padre, si è detto intimità, si è detto confidenza. Non si ha paura anche di sbagliare. Quando si parla ai genitori, ci correggeranno poi, non c'è problema. E qui Gesù fa la stessa cosa, in un momento di angoscia dice padre. È umano anche lui, vero Dio e vero uomo. Se è possibile, se vuoi, se è possibile, si allontani questo calice. È in difficoltà, cioè si rende conto che effettivamente la croce è pesante. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Ecco queste due dimensioni. Quindi c'è lecito avanzare le richieste. È segno di fiducia, mi rivolgo a te spontaneamente, anche se magari la mia richiesta non è proprio giusta, ma io mi fido di te, Signore, te la esprimo. In ogni caso io non nascondo niente. E si dimostra la vera preghiera di non mettere maschere davanti a Dio. Tanto comunque il cuore lo conosce già, quindi tanto vale mettere maschere. Ma è bello sentire questo desiderio proprio di fiducia, di voler confidare tutto in Dio, perché mi sento al sicuro in Lui. Ma Gesù ci indica che è estremamente fondamentale anche però avere sempre una predisposizione all'accoglienza della volontà di Dio, che se a volte passa per mezzo anche della prova, ma sappiamo che Dio non ci condurrà mai in un deserto e non ci condurrà mai in una terra desolata. Sappiamo sempre che c'è sempre comunque un'indicazione un'adorazione, un fine di bene in quelle che sono le parole di Dio, la volontà di Dio su di noi, una volontà di vita, è una volontà di salvezza. E però la croce è un'eventualità che si presenta. Come sempre si dice, i martiri non sono martiri perché hanno voluto il martirio, sono martiri perché se lo sono trovati il martirio. A un certo momento dovevano scegliere tra la vita con la V maiuscola o la vita con la V minuscola. È chiaro che i martiri, avendo conosciuto quello con la V maiuscola, la pienezza, dicono è meglio andare di qua. Perché dice, sì, posso anche rimanere in vita, ma poi che figura ci faccio davanti a quello là? Alla fine della vita che cosa mi dirà? E i martiri hanno avuto questa testimonianza forte. E qui Gesù ci guida nella stessa direzione, a dire, guardate che alla fine la volontà di vita è la vera felicità. Ricordatevi che tutta la vita non si conclude qua, non è nel terreno, il terreno passa, la vita eterna resta. E quindi ci ricorda quelle belle preghiere del Salmo, perché insomma non è facile, è tanto facile a dirsi ma tanto difficile a farsi, questo tuttavia sia fatta la tua volontà, perché quando la volontà di Dio è un po' ostica, o ci porta, cioè è una volontà di bene ma che ci porta attraverso un sentiero ostico, come si fa in montagna, che per essere su a 8000 metri e vedere il bellissimo panorama te devi arrampicare su una parete di dislivello di 2000 metri, e chiaramente la fatica si sente, ecco che qua sembra risuonare in questa dimensione il Salmo del Buon Pastore. Quando si dice, anche se attraverserò una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. E Gesù era un pio giudeo, perché in ogni caso era parte del popolo ebraico, conosceva i salmi. È sicuro che in questo tuttavia si riflette dentro anche questa dimensione di fiducia. Se Dio è il buon pastore, mi condurrà ai pascoli. Però per arrivare ai pascoli molte volte ci sono gli strapiombi, e chi vive in montagna lo sa molto bene, che per arrivare magari alla spianata te devi fare alcuni sentieri che sono un po' incrinati, e che ti fa il segno della croce dicendo speriamo che ci arrivo di là senza problemi. Soprattutto io che all'inizio, finché sono abitato in montagna per tanti anni, funzionava. Adesso che sono già più a Roma, ogni volta che vado in montagna inizia a girarmi la testa. E questo è proprio quel se possibile, la testa che gira. Perché si sente la vertigine del momento difficoltoso, si sente la vertigine dello strapiombo. Però è bello che quel tuttavia ci dà la forza di dire, sentite, fate come si faceva da bambini in montagna, date la mano a Dio, che vi farà superare anche questo strapiombo, ve lo farà saltare. Non temete, che tanto non cadrete di sotto, se vi affidate alla bontà di Dio. Allora ecco che arriva poi la sicurezza del rifugiarsi all'ombra delle ali di Dio. E qui Gesù ci dà la prova, anzi l'Evangelista Luca ci dà la prova, perché lui ha detto tuttavia, e noi potremmo dire che rischio, perché non sai poi. E invece no, l'angelo, arriva l'angelo che lo consolava, solo Luca pone questo dettaglio in mezzo al dramma e alla tragedia del Getsemani, a quella preghiera proprio difficoltosa e vissuta di Gesù nel dolore e nella sofferenza. Quell'angelo che conforta è il segno della consolazione di Dio, perché angelo, sia il greco ma soprattutto l'ebraico, indica il messaggero, vuole dare un messaggio di presenza di Dio. L'angelo è colui che ci fa e ci ricorda, come anche l'angelo custode, che Dio non ci lascia soli. Nel momento della prova ci suggerisce all'orecchio di dire io sono qui, io sono a fianco a te, non ti sto lasciando, sto sentendo. Beh, l'angelo custode, poi ci sono delle belle rappresentazioni a volte in internet con l'angelo che si tiene la testa e sopra il mio angelo custode, che è lì così, perché dice questo qua si mette sempre nei guai. Ma è quello il suo compito, ricordarci che anche nei guai, anche se a volte ci si infiliamo noi in questi guai, Dio non ci lascia soli neanche in quel momento. Non ci lascia soli quando ce li troviamo, ma anche quando ce li provochiamo. Non è un padre che si disinteressa e dice arrangiatevi. Ma quella presenza dell'angelo fin dalla nascita, fino all'ultimo respiro, è proprio l'indicazione di questa cura continua. E qui è importante anche soffermarsi a riconoscere i tanti messaggeri che ogni giorno attraversano la nostra vita. Non ci rendiamo conto, perché molte volte nella sofferenza siamo anche noi a terra, siamo giù pregando intensamente, giù a terra, soffrendo, ma non ci rendiamo conto. conto quante volte, a volte il Signore ci risponde in modo inaspettato e molte volte non ci accorgiamo. Poi magari dopo a distanza di tempo diciamo, ah, ma quella volta lì, perché noi ci arriviamo sempre a scoppio ritardato. Nelle cose spirituali sempre a scoppio ritardato. Dopo 2 anni diciamo, quella volta lì, allora forse quell'evento lì, ah, adesso capisco. Ma è così, è la bellezza anche dell'umanità, che effettivamente ci lamentiamo con Dio molto facilmente e lo ringraziamo dopo 2 anni perché ci rendiamo conto dopo invece che in quel momento lì non ci ha lasciato soli, non ci ha abbandonato. Ed ecco però che quell'abbandono, a volte quella tra virgolette assenza, pesa, l'abbiamo visto più volte nei vari testi. Ecco che allora Gesù ci dà ancora una volta l'esempio giusto di preghiera. Quando tutto urla e la vita diventa un caos assordante, tu alza la voce. Cosa dice? In preda all'angoscia, poi la traduzione adesso anche nella lotta che si faceva più fervente, è la stessa cosa in sostanza, lui ancora più seriamente pregava, ancora con più forza si metteva in un clima di preghiera. Perché in sostanza, e ne facciamo esperienza ogni giorno, è l'angoscia è un po' veramente un rumore assordante che ci distrae, ci rende difficoltoso anche pensare. Quando siamo nell'angoscia non riusciamo più a riflettere, non riusciamo più a capire dove siamo girati, perché ci martella la testa questo pensiero continuo anche di disperazione, di perdita. E non a caso gli evangeli parlano dell'angoscia, usano sempre quel verbo che abbiamo conosciuto soprattutto nella tempesta sedata e anche quando c'è la barca in mezzo al mare che Gesù va dentro ed è sballottata, che è tarassesto. Quel termine lì indica proprio il sisma interiore, cioè come per dire che il cuore ha continuamente questo sisma continuo che non lo lascia tranquillo. E l'angoscia è così, ci continua a far tremare, ci destabilizza, non ci dà un porto sicuro. Non ci fa avere una prospettiva davanti, non capiamo più niente in sostanza, non troviamo più un punto di riferimento. Ed effettivamente la difficoltà è proprio quella di dire come faccio adesso a concentrarmi, non riesco più. Ed è proprio questo alzare la voce, di dire quando io non capisco più niente cerco di fare, come ha detto anche la Teresina del Bambino Gesù, la cosa che sono sicuro che Dio... È la cosa che praticamente mi metterà sulla strada giusta e che non mi fa perdere da Dio, alzare la voce della preghiera. Perché diceva, la preghiera è una cosa buona, è quella che dà luce anche se io sono nella nebbia. E qui c'è quella bellissima scena del film di Sister Act, quando ci sono le suore che devono cantare, all'inizio vabbè viene fuori tutto quel caos lì perché è uno stonato peggio dell'altra, e poi c'è quella suora lì giovane, che è lì che canta con quella vocina che c'è la Bupigone che diceva ok, riproviamoci, allora facciamo così, diceva, allora tu sei in mezzo a una stanza piena di camerieri che fanno rumore lì nel ristorante qui e io sono in fondo al tavolo e tu devi farti sentire da me e quella nota che tu fai io la devo sentire in mezzo a tutto questo traffico. È quella la serietà che viene chiesta nel Vangelo, quella serietà dell'impegno di dire mi aggrappo e con forza ancora di più faccio sentire la mia voce. Non a caso nei salmi c'è questa dimensione del gridare. Col gadol viene messa, che è il modo di dire il gridare, la voce grande, che è la traduzione ebraica. E questo proprio nei salmi si riflette questo tema, alzerò la mia voce e griderò al Signore, ed egli mi solleverà dall'angoscia. Poche parole, quello, molte volte nel rumore bisogna farsi sentire. E la preghiera è anche quella, la perseveranza della preghiera viene anche in quello, di dire non demordere. E difatti proprio questo è l'ultimo punto che Gesù affronta in questo dramma del Getsemani. Il rischio di scoraggiarsi mentre si cammina per via. Perché? C'è quella domanda bellissima, perché dormite ai discepoli? E dei discepoli Luca dice che si addormentarono per la tristezza. Allora, qui ci sono diverse traduzioni. Una, quella proprio più terra a terra, che si dice erano così stanchi per la tristezza che qualcuno dice hanno festeggiato un po' leggermente la Pasqua e i discepoli non erano stedi. Su questo siamo sicuri. E quindi qualche volta qualcuno vede questo. questa tristezza come una gentilezza che il Vangelo fa, per non dire che effettivamente non erano proprio capaci di vigilare. Difatti poi si crea il caos appena arriva Giuda, proprio perché c'è un turbamento mai più finito. Ma invece nell'aspetto più spirituale, perché le traduzioni sono sempre le più disparate, anche le interpretazioni, c'è proprio questa dinamica della tristezza, nel lasciarsi cadere le braccia, come per dire oramai ci addormentiamo, tanto oramai è tutto perduto, tanto ha detto che questo viene tradito, e oramai arriva, cosa dobbiamo fare? Guardatelo com'è, cioè lo vedevano, erano lì a un tiro di sasso, vuol dire a pochi metri, e lo vedevano in crisi questo uomo, dicevano adesso cosa dobbiamo fare? Proviamo a metterci nei panni dei discepoli, a dire noi abbiamo seguito lui, come i discepoli di Emmaus, che dicevano speravamo che, oh, guarda lì che sofferenza è, guarda che stato è, di noi cosa ne sarà? Cioè se metteranno in croce lui, se adesso ci sarà tutta questa cosa, chissà noi, se lui è il maestro, i discepoli, ci prenderanno anche noi. E quindi c'è un po' questa dinamica del tutto è perduto, che ci si riflette a volte un po' anche nella nostra vita, quando non sappiamo più che pesci pigliare, di dire, prendiamola come viene, tanto oramai non c'è niente da fare e lasciamo andare avanti finché la barca va, come diceva Lorietta Verdi, e finché va lasciamola andare. Mentre invece la preghiera che Gesù raccomanda è proprio l'opposto, è quell'atteggiamento di colui che dice mai dire mai, e che dice che la speranza dà vita. Ecco perché è fondamentale pregare più intensamente, più seriamente, cioè prendere sul serio quella speranza e quella chiamata alla speranza e alla fede alla cui il Vangelo continuamente ci fa leva. Perché è vero che nella prova la fuga è la prima cosa, il rimanere e il perseverare con quello stabat che ha contraddistinto Maria non è da tutti. Ci sono queste due differenze nella passione. I discepoli che se la danno a gambe, sono spariti tutti, non c'è più nessuno, Maria e le donne con il discepolo amato che stavano lì inchiodati sotto la croce, erano lì sotto, fermi, in piedi, con quel verbo bello della permanenza che dice non ci schiodiamo da qua. La preghiera come rifugio ci aiuta a fare questo, ecco, sentire quella consolazione, sentire questo riparo, ci fa crescere in questa dimensione di fortezza, mette le radici, e mettendo le radici sul fondamento che è Cristo, sul fondamento della fede in Dio Padre, ci fa stare veramente in piedi.